Cominciamo con la preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Bene, questa sera allora continuiamo la rivelazione nella preghiera nella pienezza del tempo, ecco, prendendo sempre spunto dal Catechismo della Chiesa Cattolica. E vediamo come il Catechismo imposta la cosa, di qua si parla di Gesù, ecco, sostanzialmente Gesù che prega e Gesù che insegna a pregare. A questo punto vi devo fare una confessione, io mi ero preparato sul Padre Nostro e poi solamente dopo ho visto che voi l'avete già fatto e allora ho dovuto cambiare, allora, bene, c'è stato un po' un cambiamento in corso d'opera, ma, okay, va bene. E infatti ho visto che anche la scelta che ha fatto il Catechismo, quella, anche se il Padre Nostro logicamente andava in questa sezione, però per l'importanza che ha poi l'hanno spostato in un'altra sezione. Vediamo. L'evento della preghiera ci viene pienamente rivelato nel Verbo che si è fatto carne e dimora in mezzo a noi. E qua il Catechismo distingue tre aspetti. Dice, ecco, nel Vangelo Gesù, ecco, vediamo Gesù, da prima lo contempliamo mentre prega, poi lo ascoltiamo come ci insegna a pregare e infine conosciamo come egli esaudisce la nostra preghiera. Ecco, il Catechismo a questo punto fa, come dicevo, due grandi parti, una Gesù che prega, questi numeri qua, e l'altra, Gesù che insegna a pregare. Ecco, ci fa vedere il Gesù intento nella preghiera. E in questo aspetto, a un certo momento, il Catechismo mette in campo, vabbè, adesso non lo trovo, comunque lo ritroviamo qua, a un certo momento nel numero 2604, il Catechismo parla della preghiera sacerdotale di Gesù. Dice, la preghiera sacerdotale di Gesù, Giovanni 17, occupa un posto unico nell'economia della salvezza. Su di essa si mediterà nella parte conclusiva della sezione prima. In realtà essa rivela la preghiera sempre attuale del nostro sommo sacerdote, eccetera. Ecco, volevo innanzitutto soffermarmi su questo aspetto. La preghiera sacerdotale di Gesù. E io qua vi ho riportato il testo, semplicemente il testo, ho evidenziato alcune cose, adesso vediamo di vederlo un po' insieme. Vi ho riportato qua anche quello che avevo detto all'inizio dell'altra conferenza. Lo ripeto perché mi sembra utile rinfrescare questo aspetto. Quando noi parliamo di preghiera, l'abbiamo visto nell'Antico Testamento, adesso lo rivediamo adesso nel Nuovo, ecco, vediamo innanzitutto l'entrata in un nuovo orizzonte di pensiero, un nuovo modello, una nuova vision, ho messo qua in inglese, ma ormai va di moda, no, questa parola anche in italiano. Però ecco, l'idea è quella. Che nella nostra vita noi abbiamo, mettiamo all'interno di un orizzonte. Ecco, noi vediamo le cose da un particolare orizzonte e la preghiera ci aiuta in questo. Bene, vediamo allora questa preghiera sacerdotale di Gesù. Siamo in Giovanni 17. È un momento particolare nel Vangelo di Giovanni. Gesù ha incominciato l'ultima cena, l'ha incominciata con la lavanda dei piedi E poi prosegue con questi lunghi discorsi ai suoi discepoli. Sono i discorsi di addio di Gesù prima della sua passione, morte e risurrezione. A un certo momento però Gesù smette di parlare direttamente ai suoi discepoli e si rivolge al Padre. Fa questa lunga preghiera al Padre che occupa tutto il capitolo 17. Giustamente il Catechismo dice che questa preghiera occupa un posto unico nell'economia della salvezza. È una preghiera di carattere unico, una preghiera di Gesù al Padre, sembra un cuore a cuore di Gesù al Padre. Molte volte i Vangeli ci parlano di Gesù che sale sul monte da solo a pregare, oppure si trova un luogo appartato in cui rimanere in preghiera con il Padre. E qui ecco, abbiamo come uno squarcio di questo cuore a cuore, uno squarcio di questo parlare di Gesù con il Padre. Ed è in un momento particolare, un momento delicato. Gesù ormai sa che la sua ora è venuta, si sta per consegnare nelle mani dei carnefici e realizzare così la salvezza del mondo. Vediamo cosa dice. Così parlò Gesù. Poi, ecco, così parlò Gesù, è la conclusione dei suoi discorsi ai discepoli. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Qua c'è il gioco della gloria. Vedete questo termine quanto ricorre, glorifica il Figlio, io ti ho glorificato, ora Padre glorificami. Cos'è questa gloria? Questa gloria che entra in modo così preponderante nella preghiera, nel dialogo, nel rapporto tra il Figlio e il Padre. La gloria è, in greco è doxa, indica opinione, l'opinione comune. Ecco, non per niente uno dei nostri più importanti istituti demografici si chiama doxa, appunto raccoglie l'opinione della gente. Questo è in greco. Dunque una persona gloriosa è una persona della quale tutti o molti hanno un'alta opinione. Ecco, pensano che sia una persona brava, in gamba. Ma in ebraico la cosa è ancora più interessante, perché la gloria è la kebodà, viene da kabod o kabed, e indica qualcosa che è pesante. In modo particolare indica un organo interno della persona o dell'animale che è il fegato. Una persona gloriosa è una persona di fegato. Okay? Per noi in italiano ha un'eccezione particolare, avere coraggio. È interessante quando lo dico agli stranieri, tutti rimangono, io, che strano. Ecco, vabbè, per noi italiani abbiamo questa associazione. E in ebraico non c'è questa associazione fegato uguale coraggio, ma indica una persona pesante. Una persona pesante nel senso che è una persona che ha peso nella società, una persona che conta, ecco, fegato, pesante, ecco. Quella è una persona gloriosa. Riferito a Dio, e in questo caso riferito anche a Cristo, Dio manifesta la sua gloria quando? Non tanto quando ci sono tuoni, lampi, fulmini, terremoti, eccetera, ma manifesta la sua gloria quando interviene nella storia, quando cambia le sorti della storia, quando il mondo sta andando in una direzione, quando l'uomo sta complicando le cose, sta facendo in modo che le cose vadano sempre peggio, ecco, Dio interviene e cambia direzione la storia. Questa è la gloria di Dio, il Dio che manifesta il suo peso nelle vicende degli uomini. Ecco allora che io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Il Figlio ha dato gloria al Padre con la sua vita, ha manifestato con la sua vita che il Padre interviene nelle vicende dell'uomo. Ora Padre, glorificami. Qual è la gloria del Figlio? È la risurrezione. Questa è l'ora del Figlio, quando il Figlio, ecco, passa dalla morte alla vita in modo definitivo. Avete presente il crocifisso di San Damiano? Non so, qua, non c'è qua. No. Va bene, comunque, ok. Avete presente il crocifisso? È famosissimo. È un crocifisso particolare, lo potremmo definire un crocifisso giovanneo, perché, non so se avete fatto caso, c'è un Gesù sulla croce, naturalmente, e ha gli occhi aperti, ha un... Ecco, non sembra proprio il condannato che pende dalla croce, ma sembra il Signore che abbraccia, ha le braccia aperte, proprio nel senso di dono di abbracciare, ma c'è un piccolo particolare che ci lascia sconcertati, ed è il fatto che questo crocifisso, con le braccia aperte e gli occhi aperti, ha il costato trafitto. Se voi vedete, sul fianco del costato c'è la ferita e cola sangue. E questo sappiamo, che questa ferita è stata inferta al Signore quando era già morto. Dunque, cosa ha fatto questo artista del crocifisso di San Damiano? Ha voluto rappresentare in un'unica immagine due momenti distinti: il Signore crocifisso, morto, e anche il Signore risorto. Quel crocifisso è il risorto. È la stessa cosa che dice Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni, l'ora di Gesù è l'ora in cui il Signore crocifisso è anche il Signore risorto. È come se in lui i due tempi, ecco, diventassero un tempo unico. Questa è la gloria. E cosa vuole dire a noi nella nostra preghiera? Adesso stiamo vedendo la preghiera di Gesù. Cosa vuol dire alla nostra preghiera questo? Beh, vuol dire che quello che noi viviamo nella sequenza del tempo, per lui invece è un'unica cosa. Tradotto, cosa vuol dire? Che quello che noi viviamo come angoscia, come prova, come difficoltà, come tirannia del male e del dolore, per lui è già superato, per lui è già salvezza. Per lui noi siamo già proiettati nel tempo futuro, nell'ora della gloria. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me. Essi hanno osservato la tua parola. E sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Gesù fa un po' un bilancio della sua azione. Ha fatto l'opera che il Padre gli ha dato da fare, cioè donare la parola agli uomini, e questi uomini hanno creduto, hanno osservato la parola e sanno chi è Gesù, sanno che Gesù è il Verbo incarnato, sanno che Gesù è il Figlio che si è fatto carne. Questa è la prima parte della preghiera, dunque tutta incentrata sulla gloria. La preghiera dunque ci mette in questa dimensione di gloria, gloria del Padre, gloria del Figlio e anche gloria dell'uomo. Gloria dell'uomo. Quando l'uomo compie la parola del Signore, ecco, manifesta una direzione diversa alla storia. Quando entriamo nella preghiera, la storia cambia. Questo è vero, eh? È vero per ognuno di noi. Non c'è fattore che abbia un maggiore impatto sugli eventi del mondo quanto un cristiano o una comunità cristiana che si riunisce in preghiera. Perché? Perché la preghiera cambia, come dicevo, cambia la nostra visione del mondo. Dal filtro della preghiera, per noi il mondo è una cosa diversa. E dunque, quando usciamo dalla preghiera, o per meglio dire, quando agiamo rimanendo nella preghiera, non possiamo che mettere in atto questo mondo diverso che noi abbiamo intravisto nel rapporto con il Figlio, o meglio nel rapporto con il Padre, nel Figlio per lo Spirito. E così il mondo cambia, il mondo si trasforma pian piano, lentamente, seguendo i ritmi della comunità cristiana. Siamo noi cristiani che stiamo dando l'impronta al mondo, eh? Non è il male, non è il maligno. Il maligno cerca in tutto il modo, in tutti i modi, di ostacolare questa azione, ma questa azione ormai è già data, è già assicurata, perché noi sappiamo che il regno non può più essere fermato, non può più essere fermato. Il regno è una realtà già data, è una realtà che ha già vinto. La preghiera per i discepoli. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Qui il mondo è inteso in senso negativo, il mondo non nel senso dell'umanità, ma nel senso di quella parte di umanità che segue il maligno, che segue il principe delle tenebre. Io prego per loro. E io sono glorificato in loro. È bello sapere che quando noi compiamo la parola di Dio, diamo gloria a Dio. Sant'Ireneo dice, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Bello, no? Questo uomo che vive. Questo uomo che vive in pienezza, che vive la sua vita come uomo, come persona libera. Questa è la gloria che diamo a Dio. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Ecco, questo è il rapporto dei discepoli con il mondo. Noi sappiamo che il nostro rapporto con il mondo è un rapporto di conflitto. È un rapporto di conflitto necessariamente. C'è questo contrasto, questa guerra tra chi segue il bene e chi segue il male. Però sappiamo anche che in questo conflitto, nel quale molte volte ci sentiamo perdenti, ci sentiamo smarriti, sappiamo che in questo conflitto c'è chi prega per noi. Sappiamo che c'è una preghiera che continua, che è già stata posta in atto, in essere da Cristo. Allora la nostra preghiera non è solamente la nostra preghiera. Abbiamo visto prima che la nostra preghiera è risposta a una chiamata, ma adesso vediamo anche un'altra cosa, che la nostra preghiera si inserisce all'interno di una preghiera più grande che è già stata fatta per noi e che continua ad agire per noi. Cristo prega per noi continuamente, intercede continuamente per noi presso il Padre. Siamo all'interno di questo flusso di preghiera. Padre, custodiscili. Custodiscili nel tuo nome. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo. Consacrali nella verità. Questa espressione, consacrali nella verità, vuol dire rendili separati dal mondo, rendili separati da tutto il resto per la verità, nella verità. Noi siamo separati, siamo racchiusi nella verità. La verità è quello che Gesù ci ha detto del Padre, la verità è Cristo stesso. Noi siamo inglobati in Cristo, come l'immagine che abbiamo visto nel Salmo 139, tu mi circondi davanti, dietro, sopra, tu sei dappertutto. Così noi siamo immersi nella realtà di Cristo. Lui è la verità. E poi, la parte più importante, la parte finale. Questo testo mi è particolarmente caro perché è il testo che abbiamo scelto per il nostro matrimonio, mia moglie e io abbiamo scelto così, questo testo ci è sembrato particolarmente adatto anche per un matrimonio, ma è un testo molto più ampio, ingloba tutto. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Qui siamo noi, tutte le generazioni, quelli che ci hanno preceduto, noi oggi e quelli che seguiranno. siamo dentro tutti in questa preghiera, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questo versetto 21 è straordinario, perché, vedete, quello che vediamo qua è una qualità di unione, una qualità di comunione tra gli uomini che non è umana. Noi siamo chiamati a essere una sola cosa, come il Padre è nel Figlio e come il Figlio è nel Padre. Non c'è niente di più grande. È la comunione trinitaria, la comunione del Padre e del Figlio, e questa comunione è lo Spirito. Una comunione che è talmente forte che è addirittura una persona, è lo Spirito. E questa comunione è la stessa comunione che deve essere tra di noi. Questo non lo possiamo fare da noi, naturalmente. Infatti Gesù prega il Padre perché Lui ci dia questa qualità di comunione. Noi cristiani siamo i depositari, siamo i ricettori della stessa comunione trinitaria. È il dono che il Figlio, che Cristo ha chiesto al Padre. Una comunità cristiana capace di vivere la stessa comunione del Padre e del Figlio. È incredibile, straordinario. Quando noi preghiamo, allora, ci rendiamo sempre più conto che siamo all'interno di questa realtà, siamo all'interno di questa comunione. Come dicevo già un'altra volta, noi non pensiamo che l'unità faccia la forza. Ecco, è famoso questo slogan, questo detto, no? Ecco, uniti riusciamo, l'unità fa la forza, eccetera, eccetera. Ma questo è come pensa il mondo, ci mettiamo insieme per ottenere un obiettivo. Questo è il modo di pensare del mondo, cioè pensare all'unione, all'unità come un mezzo, come uno strumento per raggiungere un obiettivo. Ma qua noi vediamo un'altra cosa. Qua noi vediamo che l'unità non è un mezzo, non è uno strumento. L'unità, l'unione, la comunione è l'obiettivo, è il fine. Noi non abbiamo altro fine. Non abbiamo altri scopi se non questo: creare comunione, creare comunità, comunicare questo. Oggi si parla di nuova evangelizzazione, si parla di fede, ed è bello che siamo invitati a riflettere su queste cose, su queste dinamiche fondamentali della nostra vita cristiana. E queste cose sono declinazioni della comunione. Infatti, vedete, c'è proprio la dimensione missionaria qui, o potremmo dire di evangelizzazione, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Sembra dirci: come fa il mondo a credere che il Figlio è stato mandato dal Padre? Come fa il mondo a credere che Gesù è il Signore? Beh, qua la risposta sembra molto chiara. Il mondo potrà credere se c'è una comunità che si ama, se c'è una comunità che vive questa stessa relazione di amore del Figlio con il Padre. Allora il mondo crederà, allora il mondo sarà attirato, allora il mondo troverà questa una forza irresistibile. Non si potrà fare a meno. Il mondo troverà qui quel cibo di cui ha tanto bisogno, troverà quell'acqua di cui ha una sete immensa, troverà l'appagamento di quella nostalgia che sente nel fondo del cuore, quella nostalgia di amore, quella nostalgia di bene, quella nostalgia di comunione. Questo non lo creiamo noi, Non è che diciamo: bene, adesso ci mettiamo insieme e facciamo la comunione. Questo non lo creiamo noi, questo lo accogliamo. Lo accogliamo. È il frutto della preghiera incessante del Padre verso il Figlio. Scusatevi, la preghiera incessante del Figlio verso il Padre. e il Padre dona lo Spirito. Perché tutti siano una sola cosa. È bello perché in greco e poi anche se noi lo dovessimo pensare in ebraico, fa riferimento a un termine che noi troviamo applicato al rapporto uomo-donna e anche a Dio. Vi ricordate Genesi 2, in modo particolare i versetti da 18 a 25, quando Dio vuole creare un aiuto per l'uomo e poi si dice i due saranno una carne sola. E c'è lo stesso termine che ricorre qua, una cosa sola. Ed è lo stesso termine che è applicato a Dio. Dio è uno. Dio è uno nella moltiplicità del Padre, del Figlio e dello Spirito. Noi siamo chiamati a essere uno come uomo o donna, ma anche a livello comunitario, come Dio è uno. Questa unità. Perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. La nostra preghiera di cristiani dunque è una preghiera che si inserisce all'interno di questa relazione, della relazione del Padre con il Figlio nello Spirito. Bene, e il secondo passo che volevo vedere con voi, dunque qua abbiamo visto questa preghiera incessante del Figlio verso il Padre. Il Figlio non cessa di intercedere presso il Padre per noi e l'oggetto fondamentale di questa intercessione è perché noi costituiamo una unità sul modello della Trinità. Il secondo passo che volevo vedere con voi e che occuperà questa seconda parte è il testo di Romani 8. Questo testo non viene esplicitamente tirato in ballo da questi numeri del Catechismo, però mi sembra uno dei testi più straordinari che la Bibbia ci dona, la vita nello Spirito. Anzi, qualcuno addirittura dice che è uno dei testi più grandi della letteratura mondiale, uno dei testi più grandi che l'umanità abbia mai avuto. Il capitolo 8 della lettera di San Paolo, apostolo, ai Romani. Vediamo qualcosa, non lo vedremo tutto, ma vediamo solamente qualcosa. E il testo che vi riporto qua è un testo in un italiano pessimo, però ha il vantaggio di essere più vicino all'originale greco, ecco, quello è quello che utilizzo di solito, però, soprassedete ecco, sull'italiano. Nessuna condanna dunque ora c'è per coloro che sono in Cristo Gesù. Che cosa c'entra questo con la preghiera? Beh, noi possiamo pregare perché abbiamo questa consapevolezza e la preghiera ci fa entrare sempre di più in questa consapevolezza di essere in un rapporto con lo Spirito e di vedere che cosa lo Spirito fa in noi. E partiamo da questo presupposto che non c'è più nessuna condanna per noi che siamo in Cristo Gesù. Qua San Paolo non vuole dire che possiamo peccare e fare tutto quello che vogliamo perché tanto ormai siamo stati liberati. Qualcuno pensava anche così, allora San Paolo doveva spiegare come stavano veramente le cose. Ma vuole dire che ormai possiamo certo peccare, con il battesimo non ci viene tolta la libertà, ecco, anzi diventiamo più liberi, ma vuole dire che noi che siamo inseriti in Cristo per lo Spirito, ormai siamo in una nuova realtà, siamo in un nuovo orizzonte, come dicevo prima, in una nuova atmosfera, in una nuova aria, siamo in una realtà diversa. Certo, possiamo sempre peccare, ma ora c'è chi ci giustifica, perché siamo incamminati verso una nuova meta. Siamo in Cristo Gesù, è bellissimo questo essere in Cristo, siamo, è un modo d'essere nuovo. E ora per noi ci sono due epoche, non c'è nessuna condanna ora per coloro che sono in Cristo Gesù. C'è uno spartiacque, c'è un prima e un dopo, un prima di conoscere Cristo, un prima di aver accolto Cristo e un dopo. Noi viviamo questa dimensione, questa diversità. Infatti la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ciò che era impossibile per la legge, in cui era debole a causa della carne, Dio, avendo mandato il proprio figlio in similitudine di carne di peccato e a causa del peccato, condannò il peccato nella carne, affinché la giustificazione della legge si adempisse in noi, che non secondo la carne camminiamo, ma secondo lo spirito. Allora, sintetizzando, se non entro nel dettaglio, sintetizzando vuole dire che ora siamo in questa nuova realtà perché Dio ha mandato il proprio figlio. Noi che preghiamo come cristiani siamo i depositari, siamo la punta di accoglienza di questo dono di Dio nel figlio. L'incarnazione del figlio ha scardinato alla radice, ha scardinato all'origine ogni dimensione di peccato. Ora siamo liberati. Siamo liberati. Coloro infatti che sono secondo la carne pensano o aspirano alle cose della carne, coloro che sono secondo lo spirito le cose dello spirito. E qua, va bene, qua fa questa contrapposizione tra il desiderare, il pensare la carne e il desiderare e il pensare lo spirito. Per Paolo carne indica la dimensione creaturale dell'uomo, però protesa verso il peccato, ecco, in questo senso per Paolo, ecco, dunque la dimensione di peccaminosità, e in modo particolare, se vogliamo andare ancora più nel dettaglio, l'origine del peccato per Paolo è l'egoismo, l'uomo egoista, l'uomo incentrato su di sé. Pensate all'immagine, ecco, c'è un bel mito, il mito di Narciso nella mitologia greca, no? Questo giovanotto infatuato della propria immagine, ecco, innamorato dello specchio, di quello che vede nello specchio, e a un certo momento è preso dal desiderio di quello che vede nello specchio, si avvicina all'acqua, perché lo specchio è l'acqua, uno specchio d'acqua, e nel tentativo di baciare l'immagine, e così cade e affoga. È un mito molto potente, racconta quello che succede alla persona incentrata su di sé. Affoga, annega, si perde. Ed è lo stesso che avviene qua, questo ci viene spiegato qua. Ecco, chi pensa alle cose della carne, ecco, va incontro alla morte, chi pensa invece alle cose dello spirito, ecco, va verso la vita e la pace. Va bene, dice: non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito abita in voi. E, ok, noi viviamo nello spirito, come lui ci ha donato lo spirito, ok, passiamo avanti. Perciò, fratelli debitori, siamo non alla carne, ma nello spirito. Quanti sono condotti dallo spirito, questi sono figli di Dio. E qua, va bene, purtroppo non si può vedere, però vabbè, ve lo dico io. Nel greco ci sono due modi per dire figlio, che non abbiamo in italiano, In greco, sì. Uno è ios e l'altro è technon. Allora, diciamo subito che come il Nuovo Testamento utilizza questi due termini. Ios indica il figlio nato dal padre, indica dunque la generazione del padre. Ha più un carattere giuridico e viene utilizzato solo per Cristo. Noi siamo tecna, che indica il technon, il figlio che è nato dalla madre, e letteralmente colui che è partorito dalla madre. Allora, nel Nuovo Testamento si trova questa differenza. Il figlio, ios, potremmo tradurlo così, con la F maiuscola, è solamente Cristo, è lui il figlio. E noi siamo figli con la F minuscola, siamo, si utilizza l'altro termine per noi. Cosa fa qua Paolo? Qua Paolo dice che noi siamo figli di Dio con la F maiuscola, cioè utilizza lo stesso termine impiegato per Cristo e lo utilizza per noi. Straordinario, bellissimo. Noi che preghiamo possiamo pregare perché riceviamo lo Spirito che ci attesta che siamo figli di Dio allo stesso modo, e questo è inaudito, allo stesso modo in cui è figlio Cristo. Paolo qua va oltre i limiti della ragione, va oltre i limiti della decenza, potremmo dire, si avventura nel mistero. Questo è bellissimo, straordinario. Noi diciamo, giustamente, diciamo ogni uomo è figlio di Dio. E questo è vero, perché veniamo tutti al mondo perché Dio ci chiama al mondo. Però dobbiamo essere anche consapevoli come cristiani che noi abbiamo il dono di una figliolanza superiore. Abbiamo il dono di una figliolanza che va al di là. Questo non vuole dire disprezzare gli altri, non vuole dire beh gli altri, non vuole dire che ci sono persone di serie A e persone di serie B, assolutamente no, tanto più che noi facciamo la missione, noi vogliamo annunciare a tutti che questa è una chiamata per tutti, entrare in questo livello inaudito di figliolanza, la figliolanza del figlio unico. Guardate che figlio di Dio lo è solo Cristo, è solo Lui il figlio. E noi siamo figli per partecipazione, noi partecipiamo a questa figliolanza. E allora la nostra preghiera di cristiani non è una preghiera qualunque, non è una preghiera come gli altri, è la preghiera dei figli, è la preghiera dei figli. Noi preghiamo da figli. Perché lo siamo realmente. Non avete ricevuto uno spirito di schiavitù di nuovo per il timore, ma uno spirito di figliolanza, in greco iothesia, ecco la figliolanza con la F maiuscola, in cui gridiamo Abba, il padre. Bellissimo questo termine, Abba. Il termine impiegato da Gesù per riferirsi al padre, e che è il termine stesso che utilizziamo noi per riferirci al padre, Abba, termine aramaico, ecco, diventa quasi una nostra lingua, la lingua di Gesù diventa quasi la nostra lingua per riferirci al padre, e questo spirito ci fa gridare Abba. Sembra che voglia dire qua a San Paolo che non la nostra preghiera è una preghiera che si risolve in pochissime parole, ma è una preghiera di spirito, non è tanto una preghiera razionale, è una preghiera di spirito, c'è questo spirito che grida Abba, ecco, questo spirito che si sazia nel dire la parola Padre. Lo stesso spirito contestimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio, in questo caso figli utilizza l'altro termine, ecco, tecna, ecco, è molto bello però che, vedete, utilizza tutti e due i termini, nel senso che siamo figli di un Dio che è padre e siamo figli di un Dio che è madre, perché dire figli di Dio con il termine technon vuol dire fare riferimento, come dicevo, alla madre. Siamo partoriti, sarebbe partoriti da Dio, e dunque Dio è anche madre. Questo lo troviamo anche in tanti altri testi, Antico Testamento, anche Nuovo Testamento, anche Giovanni ha questa cosa qua. Siamo figli di un Dio che è padre, figli di un Dio che è madre, e lo Spirito nella preghiera grida questo, Abba, grida questo. Questa è la nostra preghiera, è la preghiera di chi sa che è chiamato a ricongiungersi con il Padre, di chi sa che viene da Lui e che vive la sua esistenza in Lui. Il nostro orizzonte è il Padre, la nostra meta è il Padre, il nostro fine è il Padre, la nostra origine è il Padre, per Cristo nello Spirito. Se figli, anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se consoffriamo affinché siamo conglorificati. Guardate la successione delle tre parole con, Paolo inventa parole nuove, con testimonia, consoffriamo, conglorificati. L'utilizzo del con indica comunione. C'è una comunione di testimonianza tra il nostro spirito e lo spirito con la S maiuscola, una comunione di sofferenza nelle sofferenze di Cristo, la croce di Cristo diventa la nostra croce, e una comunione però anche di gloria. La gloria di Cristo diventa la nostra gloria. La preghiera del cristiano apre un orizzonte infinito, un orizzonte diverso, un orizzonte nuovo. È l'orizzonte del figlio che vive la propria vita in Cristo. E allora le tappe della vita di Cristo diventano le nostre tappe. Allora le dimensioni della vita di Cristo diventano le nostre. La croce di Cristo è la nostra croce. La predicazione di Cristo è la nostra predicazione. L'annuncio di Cristo è il nostro annuncio. La gloria di Cristo è la nostra gloria. La risurrezione di Cristo è la nostra. Ritengo infatti che non sono degne le sofferenze del presente tempo in rapporto alla gloria che sta per essere rivelata in noi. Bellissimo. Il male crea un deficit. Possiamo utilizzare questa parola. Il male crea sempre una sottrazione di bene, una sottrazione di vita, una sottrazione di opportunità. Una volta messo in atto, il male scava una buca profonda che non può mai più essere ricolmata. Ebbene, qua Paolo viene a dirci che il futuro per noi è un futuro in cui questo deficit verrà assolutamente ricolmato in modo non proporzionale. Non vi è rapporto. Non vi è, siamo su scale diverse, siamo su livelli diversi tra il male, la sofferenza, il deficit, la privazione che possiamo vivere qua e quello che vivremo nel futuro. Le sofferenze non sono degne in rapporto alla gloria che sta per essere rivelata in noi. C'è una gloria che sta per essere rivelata, c'è un futuro che è presente già adesso, in germe, nel nostro presente, e che si svilupperà in pienezza, se lo accogliamo. Non è automatico, se lo accogliamo. Guardate, Paolo adesso allarga l'orizzonte. Infatti, l'attesa impaziente della creazione, la rivelazione dei figli di Dio aspetta ansiosamente. Infatti alla vanità la creazione fu sottomessa, non volendo, ma a causa dell'avente sottomesso, in vista della speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per la libertà della gloria dei figli di Dio. Tutta la creazione infatti congeme e consoffre le doglie del parto, finora, bellissimo. C'è un movimento universale, c'è tutto l'universo tutta la creazione, la ktisis in greco, è proprio la creazione, ciò che è stato messo, tutto ciò che Dio ha messo in opera, tutto guarda verso il comportamento dei cristiani. Bellissimo, aspetta la rivelazione dei figli di Dio, aspetta la gloria dei figli di Dio. Bellissimo, qua c'è una frase impossibile in italiano, ma anche in greco effettivamente, il soggetto è l'attesa impaziente, ecco, la frase è così, l'attesa impaziente aspetta ansiosamente, naturalmente non ha senso, però ecco, per dire, ecco, Paolo stravolge anche le regole della grammatica e della sintassi per esprimere, ecco, questo concetto. La creazione diventa un personaggio che si risolve tutto nella sua attesa, è tutto proteso verso questa attesa dei figli di Dio. Guardate che noi come cristiani abbiamo una responsabilità inaudita, una responsabilità incredibile nei confronti delle altre persone e nei confronti addirittura di tutta la creazione. Abbiamo la responsabilità di accogliere il dono che ci è già stato dato. Abbiamo la grande, tremenda responsabilità di accogliere in pienezza questo dono. E questo dono è la figliolanza, essere figli. Il mondo ha bisogno, il mondo tutto, anche se ci ostacola, anche se ci perseguita, anche se ci uccide, il mondo ha bisogno del nostro essere figli. Siamo la più grande risorsa dell'universo, la più grande risorsa dell'umanità, la più grande risorsa della creazione, perché siamo figli nel Figlio. Allora nella nostra preghiera dobbiamo accogliere lo Spirito che ci fa entrare sempre di più in questa dimensione. Sono figlio di Dio, chiamo Dio come Padre, accolgo lo Spirito, la mia preghiera influisce sulla storia. La mia preghiera influisce sulla storia, non perché siamo bravi, non perché siamo chissà cosa, ma perché siamo figli nel Figlio. La mia preghiera è la stessa preghiera del Figlio. Il mio gemito è lo stesso gemito dello Spirito. Allora connettiamoci con questi gemiti dello Spirito, questo Spirito che si interessa del tempo, di questo tempo, di questa storia. Accogliamolo questo Spirito, facciamo nostri i suoi gemiti, facciamo nostre le sue parole. Non solo però, ma anche noi che abbiamo la primizia dello Spirito, anche noi stessi, in noi stessi gemiamo, aspettando ansiosamente la figliolanza, la redenzione, la liberazione del nostro corpo. Anche noi che abbiamo già il dono della figliolanza, gemiamo però dentro, perché aspettiamo con ansia il momento in cui questa figliolanza si esprimerà al massimo grado. Il momento in cui ci sarà la Gerusalemme celeste, dirà San Giovanni. Qua poi parla della speranza, andiamo avanti e finiamo. Similmente anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, infatti ciò che preghiamo, secondo ciò che è necessario, non sappiamo. Semplicemente vuol dire non sappiamo come bisogna pregare. Tutte queste parole che abbiamo detto per arrivare a questa conclusione. Non sappiamo come bisogna pregare. Non sappiamo. E perché non lo sappiamo? Non lo sappiamo perché siamo nella dimensione dello Spirito e lo Spirito ci sopravvanza, ma allo stesso tempo lo Spirito è dentro di noi, entra dentro di noi. Allora vuole dire, lo stesso Spirito sovraintercede con gemiti inesprimibili, lasciamolo parlare, è Lui che prega in noi. Alla fine la preghiera cristiana si riduce o entra o sale a questo livello, a questo vertice incredibile, lasciare che lo Spirito preghi in noi. Lasciare che lo Spirito preghi in noi. Lo Spirito sovraintercede, un'intercessione di livello meta, un'intercessione di livello inaudito, colui che scruta i cuori sa cos'è il desiderio dello Spirito, poiché secondo Dio intercede per i santi. Lo Spirito porta dentro di noi addirittura il pensiero di Dio, porta dentro di noi il desiderio di Dio, l'intercessione di Dio per questo mondo. Il cristiano lascia campo aperto allo Spirito. Ecco perché vi dicevo, formule tecniche vanno bene, sì, tutto perfetto, ma il cristiano entra in un'altra dimensione, entra nella dimensione dello Spirito che si esprime. È lo Spirito che si esprime, è lo Spirito che agisce, e noi lasciamo questo Spirito che entra in questa misteriosa sinergia con il nostro spirito. È come una danza nuziale. Non è che lo Spirito, con la S maiuscola, entra e ci spossessa di noi. No, no, lo Spirito entra e fa danzare il nostro spirito. Entra in sinergia, in comunione. Lasciamo aprire, apriamo le porte allo Spirito. E noi non sappiamo dove ci porta tutto questo. È mistero, è dinamismo, è futuro. Non sappiamo dove ci porta. La preghiera ci porta in luoghi misteriosi, in luoghi sconosciuti. È l'esperienza dei santi. L'esperienza dei santi. Venivano portati nella preghiera in luoghi misteriosi. Sappiamo ora che per coloro che amano Dio tutte le cose cooperano al bene. Prima abbiamo visto che la gloria che si rivelerà in noi non sarà paragonabile a quella delle sofferenze del tempo presente, e adesso ci dice che tutte le cose cooperano al bene. Tutto ha un fine, arriva a un fine di bene. Infatti viviamo in questo bene radicale. Noi molte volte ci disperiamo perché vediamo, abbiamo un orizzonte corto, un orizzonte piccolo. Ecco, io mi ricordo, ecco, ma penso che ognuno di noi si ricorda le crisi dell'adolescenza, perché nell'adolescenza si va in crisi profondissime oppure in esaltazioni stratosferiche, ed è difficile mantenere. Perché? Perché non c'è storia, non c'è futuro, non c'è passato e non c'è futuro, non c'è orizzonte. Nell'adolescenza non è un orizzonte, o ce l'hai molto limitato, molto piccolo, per cui quello che vivi lo vivi intensamente nel presente, ma non hai la possibilità di viverlo in un orizzonte ampio. È quello che succede a chi prega. Sa che il suo orizzonte si allarga fino all'infinito, per cui sa che anche le sofferenze attuali cooperano alla fine al bene, perché siamo direzionati al bene. L'avvenire è più bello di tutti i passati. Forse Théard de Chardin stava meditando proprio questi testi. L'avvenire è più bello di tutti i passati. E c'è un progetto di Dio, un progetto. Siamo predestinati, ma non nel senso che ci viene tolta la libertà, non nel senso che siamo burattini, ma siamo, Dio ci vuole immettere in questo dinamismo che va verso una direzione, ed è della direzione, della costruzione di una civiltà dell'amore, come diceva Giovanni Paolo II, la costruzione di un mondo secondo il progetto di Dio. C'è un progetto e noi siamo all'interno di questo progetto, siamo stati voluti per questo progetto, Salmo 139, adesso sappiamo che Dio ci ha chiamati, ci ha voluti, perché siamo collaboratori, collaboratori unici, indispensabili di questo progetto, che è il progetto di Dio. Cosa diremo per queste cose? Dio, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ripetiamocele queste cose, ripetiamole. Tu sei per noi, tu sei per me, io sono tuo figlio, io grido Abba, Padre. Io grido gli stessi gemiti dello Spirito. tu sei per me, tu sei con me. Colui che il proprio figlio non risparmiò, ma per noi tutti consegnò lui, come non anche con lui le cose tutte a noi darà in dono. Ci ha dato il suo figlio, ci darà tutto. Ci ha dato il suo figlio, ci darà tutto. Ci darà tutto. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi è che condanna? Cristo Gesù è morto, anzi piuttosto è risuscitato, è nella destra del Dio e intercede per noi. Dio non ci condanna, ma ci giustifica, e neanche Cristo ci condanna, ma intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ci separerà da questo amore? Ecco, noi potremmo dire, è una domanda retorica, sottinteso nessuno, anche se in realtà c'è una persona che ci può separare dall'amore di Cristo, e quella persona siamo noi. Dio non va oltre la mia libertà, la mia volontà, si ferma. Ma al di là di questo, se io voglio accogliere questo amore, niente e nessuno mi potrà separare da Lui. Allora, ecco, concludiamo. La preghiera cristiana. Abbiamo visto la preghiera nell'Antico Testamento, una preghiera che è chiamata da Dio, che è chiamata di Dio, una preghiera che è riconoscere che Dio è all'origine, che Dio è all'origine della mia vita e che Dio mi vuole condurre alla scoperta della mia identità e della mia missione. Ma nella preghiera cristiana noi vediamo che tutto questo si alza di livello, tutto questo assume una tonalità diversa. Siamo figli nel Figlio. Il cristiano è figlio nel Figlio. Questo Figlio unico che è Cristo, il Signore dell'universo, il Signore della storia, il Signore degli uomini, il Signore davanti al cui nome ogni ginocchio si deve piegare. Ecco, questo Signore, noi viviamo la sua stessa figliolanza. Noi viviamo la sua stessa relazione con il Padre. Lui ci mette la comunione con sé. Come cristiani siamo chiamati allora a vivere una comunione tra di noi, che è la comunione trinitaria, abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, e siamo chiamati a lasciare agire lo Spirito, a dare corpo, a dare vita a questa danza dello Spirito con il nostro Spirito, a gridare Abba, Padre. Possiamo concludere allora anche questa seconda riflessione con una preghiera. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo, Signore, perché ci fai chiamare Dio nostro Padre. Grazie, Signore, perché mi fai scoprire chi sono: un figlio unico, amato, desiderato, con una mia individualità, un mio dono. Grazie, Signore, perché tu ci doni lo Spirito. E la nostra preghiera è lasciare che lo Spirito agisca, che lo Spirito gridi. Grazie Signore perché nello Spirito tu ci liberi, siamo figli liberi. Grazie perché nello Spirito ci chiami a costruire la storia e a costruirla nella comunione, come figli amati, come fratelli e sorelle, nella comunione del Padre e del Figlio. E grazie perché nello Spirito ci chiami a costruire il futuro, ci proietti verso la pienezza del progetto, questo progetto di Dio, il dono, il regno realizzato, la Gerusalemme celeste, la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli. Grazie Signore perché possiamo gridare Abba, Padre. Ah, ecco, allora sì.
Sì, adesso ti voglio. riflessione è capire se è una comunità tutta insieme che cresce nella preghiera e aspetta gli altri, o il cammino è differente per cui sono gli altri che devono aspettare gli altri, e questo è quello che vediamo.
È una bella questione, sì, il rapporto tra l'individuo, il singolo e la comunità. Effettivamente, sì, da quello che mi pare di capire, sia dall'esperienza mia, di altri, e anche così vedendo nella Bibbia, ci sono alcuni punti fermi, mi sembra. Innanzitutto il rapporto con Dio è un rapporto singolare. È un rapporto del singolo, è un rapporto dell'individuo. E già ve l'accennavo anche stamattina, ecco, anche quando si vede il Padre Nostro, è Padre Nostro, ma i versetti immediatamente precedenti dicono che questa preghiera va collocata all'interno di un rapporto personale. Chiudi la tua stanza, prega il Padre tuo nel segreto. Oppure mi viene in mente anche un altro testo, che è la parabola delle 10 vergini, quando queste vergini sagge non vogliono condividere l'olio con le stolte. In realtà non vogliono condividere l'olio perché non possono condividere quell'olio. È il rapporto unico che ognuno ha con lo sposo, e io non ti posso dare il mio rapporto e tu non mi puoi dare il tuo. Con Dio è una cosa unica, assolutamente, come ognuno di noi è unico, così questa relazione è unica. D'altra parte però c'è tutta la dimensione comunitaria. Nessun cristiano, nessun credente è concepibile da solo. Perfino gli eremiti erano figure estremamente sociali, erano punti di riferimento di tutta la comunità, e per cui ecco c'era anche magari a volte la difficoltà anche a ritagliarsi spazi, perché erano comunque sempre considerati in ogni caso una risorsa della comunità, non erano mai pensati come persone isolate, ecco. Dunque in realtà ci sono questi due poli, e non è mai facile e tenerli insieme tutti e due, effettivamente. Ecco, anche nella storia della Chiesa io penso che c'è sempre un po' un movimento a pendolo, un movimento pendolare, no? Per cui in alcune fasi della storia si dà maggiore enfasi alla dimensione individuale, magari con il rischio di cadere nell'individualismo; in altre fasi della storia si dà maggiore enfasi alla dimensione comunitaria, con il rischio di cadere nella massificazione. Però è naturale che ci sia sempre questo pendolo, perché non è mai facile tenere insieme questi due poli, insomma, ecco. Però ecco, mi sembra che la Bibbia in ogni caso ha sempre uno sguardo molto equilibrato su queste due dimensioni, insomma. Il cristiano ha un rapporto unico, e questo è bello. A me viene in mente anche, e forse ve l'avevo già accennato, anche quello che dice Jung sul cammino dell'individuazione, lui lo chiama così, dell'uomo. Ecco, lui dice che ogni persona è chiamata a trovare la propria strada, ma non nel senso di appunto di individualismo, ma nel senso di scoperta del proprio dono da fare agli altri, il proprio dono specifico per gli altri. E dunque anche la scoperta, il rapporto dell'individuo con Dio è sempre un rapporto finalizzato poi al dono, al servizio, al dono per tutti. E la comunità aiuta. La comunità, anzi, senza comunità noi non possiamo vivere. La comunità è il grande aiuto per il mio rapporto intimo con Dio. Se io, anzi, possiamo andare anche più indietro, se io posso concepire un rapporto mio individuale con Dio, lo posso fare grazie alla comunità. perché è la comunità che mi ha detto questo, è la comunità che mi ha fatto capire che sono chiamato a questo, è la comunità che mi ha dato la Bibbia. E dunque la dimensione comunitaria è fondamentale, insomma. La comunità aiuta, costituisce l'ambiente, l'orizzonte, la casa, ma non sostituisce. Ecco, non so, aiuta, ma non sostituisce. Ecco, forse...
Io volevo aggiungere una cosa che non ho capito. Quando si parla di dare gloria con la nostra preghiera, poi quando dice quello che preghiamo nell'angoscia o come male, sono quelli che sono per lui è già gloria.
Sì. Sì, perché siamo, questo è bello, siamo collocati all'interno di un cammino più vasto, siamo collocati all'interno di un progetto che è molto più grande di quello che possiamo immaginare e intuire. In questo progetto noi stiamo, con la nostra sofferenza di cristiani, stiamo partecipando, come ci dice la Scrittura, alla croce di Cristo, e però allo stesso tempo noi stiamo, siamo anche incamminati verso una gloria, dunque verso una situazione in cui la vita esploderà in pienezza. Provi a pensare agli ultimi capitoli dell'Apocalisse, quando si descrive la Gerusalemme celeste, dove ecco, non ci sarà lutto, non ci sarà dolore, non ci sarà il male, ma ci sarà questa vita piena che si sviluppa sempre di più. In realtà è questo il nostro destino, insomma, se lo vogliamo, ecco, se lo accogliamo.
Sì.
Questo è bello.
Questo dono, questa preghiera, come dono, io non l'avevo mai sperimentato, perché molte volte con la preghiera sono richieste che bisogna fare, desiderio, no? Però questa veste di dono io non l'avevo mai considerata, invece proprio oggi ho sentito questo ulteriore dono.
Grazie per la accentuazione. Ma questo mi fa. Questo mi fa venire in mente anche un'altra cosa, perché molto spesso ecco, si dice, ecco, beh, io non mi fermo mai a pregare, però ecco, ogni cosa che faccio è preghiera. Ecco, in realtà questa è un po' una mistificazione, perché ecco, un aspetto che non ho toccato, però ecco, mi sembra importante. In realtà la preghiera richiede anche i suoi tempi, richiede i suoi gesti, richiede i suoi spazi, per poi diventare come il respiro, qualcosa che ci accompagna in ogni momento della giornata, in ogni cosa che stiamo facendo. Ma se noi non dedichiamo mai degli spazi particolari, dei tempi, degli atteggiamenti particolari, non riusciremo mai neanche a viverla in ogni situazione. E dunque ecco, questa accoglienza del dono in realtà necessita anche di suoi atteggiamenti particolari. Insomma, ecco, questo mi sembra anche una cosa che non ho toccato, ma mi sembra importante. Insomma, ecco. E per cui anche lì, come dicevo, non è tanto importante la tecnica o materialmente il tempo, eccetera, ma quello che importa è questa apertura dello spirito. ma che deve esserci.
Mi colpiva anche quello che diceva sull'unità della preghiera, dovrebbe fare proprio una condivisione, perché qualche anno fa la figlia di un'amica mia ha avuto un incidente stradale, è stata in coma 6 mesi, qui a San Vittorino qualcuno se lo ricorderà, perché abbiamo pregato per lei. Io sono di Teramo, ma lì tanta gente ha pregato per lei, tanta, chiese rimaste aperte, a Santa Rita, qui a San Vittorino, e mentre le parlava mi veniva in mente proprio questo, che c'è questa unità nella preghiera, è già un miracolo, è già stato un primo miracolo, poi è avvenuto il secondo perché questa ragazza è tornata a vita piena, però in effetti già riunire tanta gente in preghiera è già stato veramente un miracolo.
È vero, e quanto la preghiera è vero. E quanto la preghiera unisce, in realtà fa, ecco, crea comunione, una comunione che non potremmo creare in altri modi, e che allora la percepiamo proprio come dono dall'alto. Cioè. E poi anche la preghiera che ha effetto. Adesso, dopo noi, non, la preghiera non è mai una cosa automatica, però comunque la preghiera di intercessione, la preghiera di guarigione, è sempre stata una componente importante nelle comunità cristiane, in tutta la storia del cristianesimo, i miracoli, direi che anche la dimensione dei miracoli, esorcismi, eccetera, è una dimensione normale nelle comunità cristiane, di tutte le epoche, o dovrebbe essere, secondo me.
Lei ha spiegato così bene cos'è la preghiera, che praticamente io penso non mai pregare. E tutte le preghiere, come anche ha detto la signora, nelle preghiere comunitarie che si fanno nelle parrocchie, io tutte quelle che ho sentito, non sono mai per questo tipo di preghiera che c'è in questa parrocchia. Le preghiere cristiani cattolici sono la nostra, la Maria, cioè quello che come si è presentato la preghiera oggi, questa è allora una preghiera, questo modo di pregare è una cosa individuale. Io sono mai sentito una comunità che prega, o prega con l'osario, per carità, però preghiere fatte di entrare, di trovare queste sensazioni, ecco, quando siamo qui qualche volta ci sono preghiere spontanee, ecco, già lì vedo una forza maggiore di preghiera, altrimenti io con tutti i posti che sono stato la preghiera è sulle preghiere, quelle basi, come ho detto all'inizio, no? La definizione che è stata, cioè, non è formale o richiesto, diciamo, ma giustamente è accogliere di una relazione con Dio, cioè io e lui, parlare con una persona, come sto parlando io con lei, e questa è la preghiera verso Dio, veramente. E questo non riesco a capire, perché qui ascolto le suore e fuori un po' delle parrocchie, che altre queste cose sono rare.
Ma sì, e io avrei qualche, non so, ad esempio a volte, dunque sì, forse possiamo impostare su due piani, ecco. Da un lato io penso che possiamo benissimo fare anche queste preghiere che vengono fatte, va bene, insomma, se ognuno di noi avesse una sua vita interiore, una sua vita spirituale, e, ecco, avanzata o comunque nell'accoglienza, ecco, di questo dono, poi anche queste preghiere le possiamo fare benissimo e le vivremo magari anche così, con un altro spirito, e a volte è vero, ecco, è vero che le nostre preghiere tendono a essere molto razionali, ecco, questo sì, questo mi dispiace anche a me, cioè a fare così questi ragionamenti. E magari magari, non so, a volte certe adorazioni, così, e tendiamo a fare così dei bei ragionamenti, ma che vanno bene, ma magari in un altro contesto, in un contesto di preghiera invece bisogna più suscitare lo spirito in realtà, ecco, aiutare magari le persone nello spirito. Per quanto riguarda il rosario, io penso che il rosario sia proprio in questa direzione, perché non è una preghiera razionale, il rosario effettivamente con la ripetizione intende proprio suscitare lo spirito, intende attivare questa dimensione spirituale. Ecco, il rosario è una preghiera, per me è una preghiera fantastica, proprio perché fa entrare in questa dimensione. A volte, ecco, altre preghiere, o non so, penso a certe adorazioni, così, senza svalutare nessuno, comunque, però rischiamo, ecco, di farle in un modo un po' troppo razionale, ecco, questa sera. Sì, sì, sì.
Sì. Ma lasciare pregare al cielo.
Sì, sì, sì. Sì.
Sì.
Si vuole riempire, no? Come si deve. Invece è già tutto riempito perché c'è lui.
Ma insomma, vorremmo dire una cosa rispetto a questo. Noi nella parrocchia nostra, ogni venerdì c'è l'adorazione. Io sono qui davanti all'adorazione perché anche se non mi metto, diciamo, non do la disponibilità di un'ora, però quasi sempre veniamo qui all'adorazione. Beh, la parrocchia nostra, io ci riesco per 5 minuti, poi esco perché non chi suona. O chi prende rosario a buscare, cioè non lascia lo spazio all'intimità con il Signore, stare lì a pregare, insomma, interiormente, veramente è un momento talmente bello. È questo che dice appunto la domanda. Poi volevo dire un'altra cosa che mi ha colpito tanto, un aspetto della preghiera che non ci avevo mai pensato, me ne sono appuntata, la mia preghiera è l'iniziativa di Dio. Poi ogni preghiera è una chiamata, e ogni chiamata è una preghiera, come ci stava dicendo. Questo aspetto non ce l'avevo mai pensato, perché io pensavo se, cioè, adesso voglio pregare, sento il desiderio di pregare, invece l'altro aspetto del Signore che mi chiama e che mi ispira questa preghiera, è bello questo.
Bello, bello.
Anzi, ti dà, ti senti più, come posso dire, le parole giuste, il desiderio, il piacere del Signore ti sta chiamando, no? Allora più voglia, più desiderio di metterti a pregare. Bello questo aspetto, non avevo mai considerato.
Mentre parlava mi veniva in mente. Ok. Mi veniva in mente un passo del diario di Etty Illesum, non so se avete questa ragazza ebrea che.
Ha citato il Papa adesso,
mercoledì.
Ha citato diversi santi. Capito. Che hanno vissuto Dio al primo posto. Tra questi ha citato anche.
E ti pensa? È straordinario. Ah, Dorothy Day. Ah, ok. No, infatti
non è come persona che ha messo Dio.
Sì, sì. Anche se poi alla fine della vita, cioè, lei medita il Vangelo e insomma, secondo me si vede un po', ecco, è un movimento, sì. Anche se non arriva, ecco, al battesimo, ma comunque, però è incredibile, lei a un certo momento racconta proprio e dice si trova in bagno, nel bagno e cade in ginocchio in bagno, perché sente che c'è una presenza, insomma, incredibile, cioè, questo rispondere a una chiamata, no? E sente questo desiderio di mettersi in ginocchio di fronte alla presenza di Dio e adorare Dio, è incredibile. E si chiama Illesum. Ah, è la nuova edizione, perché so che è uscita.
Allora, questo è stato padre Bonini, il nostro padre ultra novantenne, che legge a rotta di collo, è l'ultimo libro che ha letto, è il diario di.
Ah, perché, ecco, perché io ho il diario. Ah, oh, ecco, perché io, quello non l'ho letto. Ah, ok, so che mi dicevano che è uscito da poco. Sì, è comunque una figura che merita, è una ragazza ebrea olandese, morta
sì,
poi.
Sono quelle letture che bisogna avere una certa solidità spirituale.
Sì, sì, no? Sì, sì.
Non sono da dare così, perché poi ti possono portare a non valorizzare la tua fede, no? Cioè solo una persona di fede può leggere queste vite che sono di esempio per certi versi, ma per altri versi no.
Sì,
allora,
infatti questo c'è.
Sono questi figure di santi laici, no? Che vedete la città anche il Papa, no? Che però una certa componente ecclesiale pseudo-cattolica, io la chiamo, li spinge proprio per mettere sugli altari, no? Quasi che noi avessimo da imparare. Certo, abbiamo qualcosa da imparare, ma noi abbiamo anche molto di più da dare. Citata perché significa questa apertura, però noi siamo cristiani, guardiamo a tutti, prendiamo tutti buoni esempi, ma noi abbiamo quella F più maiuscola,
esatto.
Figlio di parlare la lei, no? Basta.
Che senso?
Come
adorazione?
Esistenza, come forza, come della preghiera non tu.
La preghiera è bella quando ti isola da tutti e quindi fai entrare in te stesso e ti mette in comune di
l'azione.
Come forza e come raggiungimento, diciamo.
Sì, sì, sì. Beh, è interessante che, ad esempio, i Vangeli, in modo particolare Luca, parlano di Gesù che molto spesso, ecco, di notte va in luoghi solitari. Sì, sì.
Chi fa l'esercizio spirituale?
Ah, grazie,
sono le 8:05 e dovremmo chiudere. Noi vi ringraziamo.
Grazie a voi,
grazie.
Ormai la strada la conosce. Cercheremo di sfruttarti anche per altre occasioni.
Continuate bene.
No, buona.
No, buona continuazione. No, torno a casa. No, grazie. No, ma questo è il pilota Giovanni che ha questi squarci,
questi già compiuto. Noi siamo,
però in lui è già tutto.
Noi siamo già saltati.